La pandemia di coronavirus ha colpito duramente moltissimi ambiti e il comparto della produzione artistica e culturale in Spagna è stato tra i più debilitati. Il Parlamento spagnolo è tra i primi in Europa a cercare una maniera per tutelare i lavori dello spettacolo, la cui scarsa protezione sociale è emersa proprio durante la crisi pandemica. Il nostro corrispondente Francesco Fiori ci racconta come la Spagna ha affrontato la questione. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Mattia e buongiorno a chi ci ascolta. Sì, il governo spagnolo ha licenziato proprio il primo decreto reale nei primi giorni di gennaio. E come in Italia qua i decreti hanno valore attuativo, quindi possiamo proprio dare per certo che la Spagna è tra i primi paesi europei ad affrontare in maniera specifica questo tema della precarietà e dell'intermittenza del lavoro artistico con delle misure concrete.
Ecco, proprio precarietà e intermittenza sono due caratteristiche tipiche, no? Dei cosiddetti lavori dell'arte e della cultura. Quali sono gli strumenti che vengono messi a disposizione in Spagna, dunque, da questo decreto?
Ma guarda Mattia, le novità principali riguardano due questioni in particolare, molto importanti per artisti e tecnici, cioè un sussidio di disoccupazione che viene adattato proprio alle specifiche del settore e la compatibilità tra la riscossione della pensione di vecchiaia e qualsiasi attività artistica che generi ritorni economici, pensiamo ai diritti d'autore per esempio. Per quanto riguarda il sussidio si dimezzano i requisiti per le giornate di contribuzione. Cioè praticamente si può scegliere tra 60 giorni di contribuzioni su 18 mesi per ottenere un'indennità di 4 mesi, oppure la riduzione a 180 giorni di contributi su un periodo di 6 anni invece dei 360 giorni che erano richiesti fino ad ora, quindi la metà. Per la pensione viene proprio estesa invece, come dicevamo, la compatibilità del 100% della pensione di anzianità con l'attività artistica. E questa compatibilità, cosa molto importante, è che oltre agli artisti, interpreti, si estende anche ai professionisti che svolgono le attività tecniche e ausiliarie.
Come si è arrivati, Francesco, a questa legge? È un'iniziativa autonoma del governo spagnolo o ci sono state pressioni, immagino, anche dalle categorie coinvolte, no, del settore delle arti e degli spettacoli?
Assolutamente. Il decreto è proprio figlio di un percorso che è durato quasi 3 anni e che è iniziato precisamente l'11 aprile del 2020, quando gli attori e le attrici spagnole si sono incaricati di sollevare, diciamo, tutto il comparto e indire uno sciopero virtuale totale delle attività culturali su internet, che durò 48 ore. E nel comunicato che rilasciarono ai media, proprio l'unione degli attori e delle attrici, si annunciava che più di 700.000 persone del settore culturale non potevano accedere né all'indennità di disoccupazione né ad altre forme di aiuto sociale. Anche questo sciopero fu un po' un unicum nel panorama europeo e venne ricordato come apagón cultural, che significa blackout culturale, con relativo hashtag e polemiche sulle reti sociali ovviamente. La mobilitazione però non ha provocato solo queste prevedibili querelle virtuali, ma ha anche contribuito a mettere il tema della protezione sociale di questi lavoratori nell'agenda del governo.
È bella questa parola, apagón cultural, che ci hai raccontato, Francesco. Dunque, ci sono state polemiche proprio per questo apagón cultural, polemiche virtuali. Quali sono queste polemiche che sono venute a galla?
Il pubblico di internet nel tempo si è diviso tra chi sosteneva empaticamente questa protesta e ne ha anche divulgato le motivazioni e chi invece la condannò apertamente. E diciamo che questi detrattori, possiamo chiamarli, erano convinti che l'idea di un apagón cultural proprio in un periodo così complicato e proprio mentre le attività artistiche stavano poco a poco rivedendo la luce fosse quantomeno inopportuno. Alcuni come l'attore l'attore Paco León, per esempio, che è molto famoso qui in Spagna, si dissociarono apertamente dalla protesta, considerandola fuori luogo e inefficace.
Ma però, nonostante critiche e defezioni che ci hai raccontato, possiamo però dire che lo sciopero ha ottenuto i risultati sperati in questo caso, che è una cosa piuttosto rara di questi tempi, Francesco Fiori.
Sì. Beh, sì e no, dobbiamo dire, però, perché di certo le nuove norme si sì, affrontano alcuni di quei temi posti appunto dall'appagone culturale, ma senza risolvere altri problemi che, come dicevi all'inizio, sono venuti a galla prepotentemente durante la pandemia, ma che erano comunque presenti anche prima. Molti hanno minimizzato perché si pensava specialmente agli interpreti famosi, attori, musicisti, presentatori, che non venivano giustamente ritenuti categorie a rischio e quindi da proteggere con misure mirate. Tuttavia non si considerava l'intero apparato tecnico e creativo che permette, che so, a un concerto di essere suonato, a un film di essere girato o a un'opera teatrale di andare in scena, per esempio. E anche se escludiamo la straordinarietà del periodo pandemico, ci si è resi conto che gran parte di queste maestranze vivono una situazione di precarietà totale e un'intermittenza che possiamo definire quasi congenita, perché è derivata dalla stagionalità di certi eventi, come i concerti all'aperto, produzioni come le stagioni delle serie TV e tanti altri casi.
Quindi, insomma, la situazione di questi professionisti in realtà non è stata tutelata nel nuovo decreto, così.
Ma esiste un apparato che si dedica ai lavoratori autonomi, però l'accesso alla prestazione sociale è dedicata solo a coloro che dichiarano meno di 3.000 euro l'anno lordi. Va da sé che la gran parte dei professionisti interessati non soddisfa i requisiti, cioè, o almeno lo speriamo per loro.
Certo, ma visto il pur parziale successo di questa protesta del 2020 di cui ci hai parlato, ecco, credi che queste categorie pensino a nuove forme di sciopero per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla loro situazione?
Ma forse è difficile, un po' perché avrebbero comunque bisogno del sostegno diretto di associazioni potenti e note, come fu nel 2020 con quella degli attori. Ma la ragione principale per escluderlo è che nel decreto vengono anche istituite due commissioni, e la prima studierà proprio e promuoverà misure di riconoscimento dell'intermittenza lavorativa e previdenziale per gli artisti e gli autonomi della cultura, mentre l'altra si occuperà di valutare il riconoscimento di alcune malattie professionali derivanti da specifiche attività del settore culturale. In pratica, diciamo che con queste due commissioni il governo riconosce che il decreto è un primo passo e si siede al tavolo con gli interessati per studiare soluzioni più elaborate e strutturali.
Accennavi prima che la Spagna è tra i primi paesi europei ad affrontare la questione. Ecco, immagino ci sia soddisfazione nel governo, tra l'altro i politici di solito tendono, no, ad attribuirsi i meriti in queste occasioni. È stato così anche in Spagna?
Assolutamente, assolutamente. La vicepresidente del governo e che è anche ministro della cultura, che è Yolanda Díaz, ha ovviamente cavalcato l'onda, come dici, sottolineando il ruolo di apripista della Spagna sulla tutela del lavoro culturale non solo in Europa, ma addirittura nel mondo. In realtà è prevedibile che anche gli altri paesi europei si dotino presto di strumenti analoghi, proprio perché l'Unione Europea già nel 2021 aveva invitato con un'ordinanza gli Stati membri a garantire l'accesso alla contrattazione collettiva ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti del settore culturale proprio. E scopriremo presto, diciamo, se la soluzione spagnola servirà da modello per i partner europei.
E quindi un decreto del governo spagnolo per tutelare i lavori dello spettacolo, la Spagna tra i primi paesi in Europa ad andare in questa direzione. Grazie a Francesco Fiori per avercene parlato oggi.
Grazie a te Mattia, buona giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.